È con immenso piacere che diamo la parola questa sera al professor Enrico De Leon, che molti di voi hanno già imparato ad apprezzare gli anni precedenti, non solo docente di scienze religiose, ma grande conoscitore ed esperto dell'ebraismo, e che ci guiderà nel secondo libro dei Salmi. È un cammino forse per molti nuovo, qualcuno diceva c'è fin troppo da mangiare a questo banchetto biblico per ogni incontro, 40 salmi, ma quello che a noi interessa è veramente mettere anche l'idea, questa idea nuova, che se i salmi tra l'infinità delle composizioni di tipo preghiera che vivevano in Israele, che c'era in Israele, sono stati scelti un numero di 150 e organizzati in una certa maniera, divisi in 5 libri, è perché lo scrittore sacro voleva indicare che non erano soltanto un collage, il Salterio non è soltanto un collage di preghiere, una raccolta di invocazione a Dio, ma è un libro sacro che ha una sua logica, che ha un suo crescendo, che all'interno della stessa organizzazione presenta un messaggio. So che non è facile perché non c'è ancora grande letteratura in proposito, ma siamo sicuri che uno come Enrico ci farà gustare questo secondo libro dei Salmi da par suo. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, grazie a Carlo per l'introduzione e noi iniziamo questa seconda parte, secondo libro dei Salmi, sono una montagna, dal 42 al 72 ed iniziamo come di consuetudine facendo un momento di preghiera con il Salmo 65 che è attribuito a Davide e che fa parte di questo mucchio di salmi che affrontiamo questa sera. Viene indicato come canto, se vedete nelle vostre Bibbie, cioè shir, canto, cantico, no? L'ho scelto perché contiene un esplicito riferimento alla misericordia di Dio. Quindi è molto attuale, vedete il versetto 4, pesano su di noi le nostre colpe, ma tu ci perdoni. E poi perché c'è una notazione sulla fine dell'anno. E noi abbiamo appena celebrato il termine dell'anno santo. Vedete il versetto 12, coroni l'anno con i tuoi benefici, e il versetto 6, con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi. Ecco perché iniziamo pregando con questo salmo. Io lo leggo e noi come coro ripetiamo il versetto 5a: beato chi hai scelto perché ti stia vicino, beato chi hai scelto perché ti stia vicino. Per te il silenzio e lode, o Dio in Sion. A te si sciolgono i voti, a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale. Beato che hai scelto perché ti stia vicino. Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri delitti. Beato chi hai scelto perché ti stia vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio. Con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio nostra salvezza, fiducia degli estremi confini della terra e dei mari più lontani. Beato chi hai scelto perché ti stia vicino. Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. Tu plachi il fragore del mare, il fragore dei suoi frutti, il tumulto dei popoli. Gli abitanti degli estremi confini sono presi da timore davanti ai tuoi segni. Tu fai gridare di gioia le soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Beato chi hai scelto perché ti stia vicino. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Beato che ti stia vicino. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. I prati si cropolano di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Beato a chi è scelto perché ti stia vicino. Ecco, avete sentito questo salmo, no? Che è molto bello, che termina con questa quasi nuova genesi, no? Dio che ricrea tutto, Dio che fa ricominciare la terra, rende saldi i monti, placa il fragore del mare, quasi ara la terra, getta il seme perché tutto quanto possa crescere. Però questo salmo inizia, se avete visto, per te il silenzio e lode. La tradizione rabbinica ha letto questo versetto in due modi. Primo, la preghiera silenziosa davanti a Dio è equiparata alla preghiera di lode. Dicono i Midrash, cioè il commento rabbinico, il silenzio è la più alta delle lodi, perché Dio è un gioiello senza prezzo. Per quanto tu lo lodi, ancora lo sottovaluti. Quindi non è importante l'uso della parola per ricevere ascolto o attenzione da Dio, né la ripetitività. Il silenzio è come la lode, è come il salmo. E questo ci ricorda le parole di Gesù in Matteo 6, versetti 7 e 8, pregando non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Secondo modo di intendere questo versetto è che anche il silenzio di Dio è come una lode. Per il Midrash, il silenzio dell'uomo è un modo per entrare in contatto con il silenzio di Dio. Isaia 42,14 fa dire al profeta: da molto tempo sto in silenzio, taccio, mi contengo in attesa che Dio intervenga. Il silenzio di Dio non è lontananza o abbandono, ma dice Rashi, che è un grande commentatore della Bibbia e del Talmud, che vive nel 1100 d.C., e il suo commento alla Torah fu il primo libro stampato in ebraico della storia. Tu sei silenzioso, Dio, e taci riguardo a quanto hanno fatto i tuoi nemici in Sion, ma taci anche riguardo ai nostri peccati. La tua lode è che avresti la possibilità di vendicarti, eppure pazienti, eppure stai in silenzio. Il silenzio di Dio è simile al silenzio di noi genitori, di noi nonni, davanti alle marachelle di figli e nipoti. Li guardiamo in silenzio, no? In attesa che capiscano, che si accorgano degli sbagli, in maniera poi da potergli lodare, da poter complimentarsi con loro quando riparano all'errore, quando hanno veramente compreso. Silenzio di Dio è questo. Il versetto 3: a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale. Però il testo ebraico dice basar, che andrebbe tradotto viene ogni carne. Infatti il testo ebraico traduce proprio viene ogni carne. Quindi il Midrash sottolinea, qui non si dice ogni uomo, ma ogni carne. Da questo i sapienti hanno dedotto che la preghiera di un uomo non è ascoltata a meno che egli non renda di carne il suo cuore. Quindi bisogna che la preghiera, perché sia ascoltata da Dio, sia fatta con un cuore di carne e non con il nostro solito cuore indurito. continua il Midrash, un re di questo mondo è capace di ascoltare forse due, tre persone, ma non tante in una volta sola. Invece il santo, benedetto egli sia, non è così. Tutti pregano insieme ed egli ascolta la preghiera di ciascuno, separatamente. L'orecchio del santo non è mai stanco di ascoltare. Per questo dice il Salmo, a te che ascolti la preghiera. Versetto 6, fiducia dei mari più lontani. Continua sempre il Midrash, come il mare non è mai chiuso e chiunque voglia farsi il bagno può farlo quando vuole, così è la penitenza. Ogni volta che un uomo si pente, il santo, benedetto egli sia, lo accoglie anche se è lontano. Versetto 10, il fiume di Dio è gonfio di acque. Sono le acque della misericordia, della purificazione, del perdono dei peccati. Il Salmo, vi dicevo, si chiude con le immagini di una nuova genesi, una nuova creazione, un nuovo ordine cosmico in cui tutto è armonizzato dalla provvidenza di Dio. Quindi siamo partiti dal silenzio per sottolineare la spiritualità dello stare in un silenzio adorante davanti a Dio, della preghiera con gli occhi e con il cuore, quello di carne, per arrivare al silenzio di Dio, al silenzio di Gesù, agnello muto portato al macello che non proferisce parola, al silenzio dopo l'emissione del forte grido da cui scaturisce lo spirito. Spirito mandato a fare questa nuova genesi, a rinnovare la terra, a creare un popolo che, come dice il Salmo, sia in armonia con gli uomini e con il creato. Questo secondo libro dei Salmi, dal 42 al 72, viene chiamato tecnicamente Salterio Eloista, in quanto Dio viene quasi sempre chiamato in tutti i Salmi con il nome di Elohim. In particolare è il Salmo 50, al versetto 1, che ce ne dà un'idea. Questo Salmo comincia con El, Elohim Yahweh, parla e convoca la terra. Quindi El Elohim può essere tradotto come il Dio degli dèi, ed essere un attributo di Yahweh. La spiritualità rabbinica vede in questi tre nomi tre facoltà, gli ebrei le chiamano misure, con le quali Dio ha creato il mondo e donato la Torah. Dice il Midrash al Salmo 50, perché qui il nome del santo viene ripetuto tre volte, El Elohim Yahweh. Questo insegna che il santo ha creato il mondo con questi tre nomi, corrispondenti alle tre facoltà, sapienza, intelligenza e conoscenza. Come scritto in Proverbi 3, 19 e 20, Dio ha fondato la terra con sapienza, ha fissato i cieli con intelligenza e della sua conoscenza sono stati aperti gli abissi. Lo stesso è detto in Deuteronomio 4:24, perché Yahweh, tuo Elohim, è un fuoco divorante, El geloso. Allora, la prima caratteristica della seconda raccolta del Libro dei Salmi è l'uso del nome Elohim per indicare Dio. La seconda caratteristica è la varietà degli autori. Se il primo libro del Salterio, come avete ascoltato da Marco la settimana scorsa, è tutto attribuito a Davide, esclusi i primi due salmi che non hanno indicazioni, qui incontriamo la prima raccolta dei salmi scritti dai figli di Core, dal 42 al 49, il primo salmo di Asaf, è il Salmo 50, e la seconda e ultima grande collezione di libri, di salmi, scritti dal re Davide, dal 51 al 72. Quindi noi abbiamo diviso il secondo libro del Salterio in tre sezioni, come trovate nelle dispense a pagina 7, a seconda dell'autore. Quindi la prima sezione sono quei salmi dei figli di Core dal 42 al 49. Core in ebraico è Korach, che significa pelato, calvo. Lo troviamo ai capitoli 16 e 17 di Numeri, in buona compagnia e insieme con Datan e Abiram, che sono questa triade, i ribelli contro Mosè e Aronne. Vengono accusati Mosè e Aronne di voler essere gli unici capi del popolo, di essere dei dittatori, di imporre la legge al popolo di Israele. Siamo nel deserto. Dio ha donato per la seconda volta la Torah, è già capitato il fattaccio del vitello d'oro, e a questo punto abbiamo la prima grande rivolta contro l'uomo di Dio. Consigliato da Dio, Mosè sfida i tre ribelli, Korach, Datan e Abiram, al giudizio di Dio. Allora dice Mosè: facciamo un sacrificio davanti alla tenda sacra in contemporanea. Da un lato voi tre con tutti i vostri discepoli, dall'altro lato Aronne, Mosè e coloro che restano fedeli a Mosè, e vediamo quello che succede. Al termine del sacrificio la terra trema, si apre e Core, i suoi compagni, le loro famiglie, i loro beni sprofondano in una voragine che si apre ai loro piedi. Esce un fuoco divorante dalla tenda di Dio che brucia tutto quello che apparteneva ai tre prodi contestatori di Mosè. Però alcuni figli di Core, ci raccontano i libri sacri, sopravvivono. Il Talmud racconta: Rabbi Bar Cana, mentre viaggiava nel deserto, fu avvicinato da un beduino che gli disse: vieni, ti mostro il luogo dove fu inghiottito Korach. Batté il suolo, ne venne fuori un fumo, e dal fumo una voce che gridava: abbiamo mentito, abbiamo mentito. Il Dio di Mosè è Dio, la Torah di Mosè è la Torah. Quindi sono ancora lì sotto i nostri prodi a pentirsi dei loro peccati. Una curiosità: anche il Corano parla di Core, in arabo lo chiamano Karun, e per tre volte lo troviamo nel Corano. Core è un infedele che complotta con il faraone contro Mosè, quindi era amico intimo del faraone, e nelle sure 29 e 40 è associato al faraone contro Mosè. Nella sura 28 si dice che ha molte ricchezze, molte conoscenze, quindi è un sapiente, è un saggio ed è uno dei consiglieri del faraone proprio per la sua sapienza. Si dice anche che è l'inventore dell'alchimia. Questo non lo troviamo nel Corano, ma nella tradizione post-coranica. Torniamo alla Bibbia. I suoi discendenti più tardi si installano nel territorio di Hebron e formano un gruppo di cantori della tribù di Levi. Nel primo libro delle Cronache, al capitolo 9, si dice: i coriti, quindi i discendenti di Core, attendevano al servizio liturgico, erano custodi della soglia della tenda e i loro padri custodivano l'ingresso nell'accampamento del Signore. Più avanti, al tempo di Davide, i coriti sono addetti al culto del Tempio del Signore, primo libro di Cronache 26, e più avanti sono ricordati come cantori nel secondo libro di Cronache 20 i Leviti. Tra i figli dei Cheatiti e i figli dei Coriti si alzarono per lodare il Signore, Dio di Israele, a piena voce. Quindi facevano parte del coro liturgico. Nel secondo libro del Salterio i salmi attribuiti ai Coriti sono 8, dal 42 al 49. Alcuni sono indicati col termine maschil, 42-45, quindi canto sapienziale, gli altri con canto o salmo. Ci sono anche delle annotazioni musicali molto simpatiche, eh? Per esempio al Salmo 45 si dice sui gigli canto d'amore, Salmo 46 per voci di soprano. I Salmi 42-43 nella tradizione ebraica e nelle versioni greca e latina sono separati, anche se in alcuni manoscritti e secondo molti esegeti sono un tutt'uno, sia per la somiglianza dell'argomento. Sono due salmi di lamento. 42:10, dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado? E Salmo 43:2, tu sei il Dio della mia difesa, perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Vedete, sono molto simili. Sia per il ritornello che si ripete tre volte, due volte nel 42, uno nel 43. E quindi sembra incollare i due salmi in un unico salmo, in un unico canto. Il ritornello è, lo trovate a 42:6, 42:12, 43:5, perché ti rattristi anima mia, perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, lui salvezza del mio volto e mio Dio. Il Salmo 42, nota Lorenzin, è l'unico che inizia con un paragone. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. La figura della cerva che anela i corsi d'acqua è uno dei temi più frequenti della iconografia cristiana antica, specialmente nella decorazione dei battisteri. Se voi andate a Firenze o qualche altro battistero, Pisa, molto famoso, trovate il dipinto con la cerva che beve ai corsi d'acqua. Quindi, oltre al suo significato battesimale, ricorda però le parole di Gesù alla Samaritana, no? L'acqua da bere per la vita, il dono dello Spirito che Gesù dà come fiume d'acqua viva. E il Salmo 42 contiene altri rimandi al Nuovo Testamento. Versetto 6 che vi ho letto prima, perché sei triste anima mia? Ricorda la notte del Getsemani, Matteo 26:38, Marco 14:34, l'anima mia è triste fino alla morte. E il versetto 7, nella versione greca dei 70, dice, in me l'anima mia è turbata. E rimanda a Giovanni 12:27, ora la mia anima è turbata, che dirò, eccetera, eccetera. Salmo 43 è piccolino, sono 5 versetti, però è molto ricco. La 70 lo attribuisce a Davide, mentre il testo ebraico non ha alcuna indicazione, anzi è considerato parte del Salmo precedente, come vi dicevo. Però, se nel Salmo 42 si respirava la nostalgia del Tempio, del pellegrinaggio, della montagna di Dio, quando verrò e vedrò il volto di Dio, qui si dice, versetto 5, questo ricordo quando avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, sempre il Salmo 42. Ora, nel Salmo 43, si respira la speranza del ritorno al Tempio. Versetto 3, manda la tua luce, la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Versetto 4, verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza, a te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Quindi è quasi un canto di speranza, di risposta. Quando vedrò il volto di Dio, ecco, sto partendo, sto arrivando. Restiamo al versetto 4b, 43, sì, cominciamo bene qua. Allora, letteralmente, il testo ebraico dice: al Dio della mia gioiosa esultanza. Però l'ebraico gil ha due significati, esultanza ed età. Per questo il testo della 70 e con lei la Vulgata traduce al Dio che rallegra la mia giovinezza. Sicuramente noi più anziani ci ricorderemo, no, che quando eravamo piccoli e iniziava la messa, il prete cominciava proprio introibo baltare Dei, a Deo qui letifica juventude mea. Quindi cominciava la messa citando proprio questo Salmo 43, nella versione chiaramente greca. Sant'Ambrogio scrive che il Salmo 43 veniva cantato nella notte pasquale durante la processione della luce. È anche importante il versetto 3: manda la tua luce e la tua verità, per come è interpretato dai versetti rabbinici. Dio inviò due redentori, come detto, Mosè suo servo ed Aronne. Anche adesso invia due come loro a questa generazione. Manda la tua luce e la tua verità. La tua luce è il profeta Elia, la tua verità è il Messia, figlio di Davide, perché ci guidino. Rabbi Rashi inverte la metafora: manda la tua luce il re Messia, che è paragonato alla luce, come dice il Salmo 132, ho preparato una lampada al mio Messia, e la tua verità è il profeta Elia, che è veritiero, un profeta fedele. Diverso invece il Salmo 44, che è indicato come supplica collettiva dopo una sconfitta militare che non è precisata. Se lo prendete davanti, vedete che questo Salmo 44 è diviso in quattro movimenti. I versetti 2-9, ricordo di un passato glorioso. Dio, i nostri orecchi hanno udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. Chiaramente un rimando alle meraviglie dell'Esodo, tant'è che questo secondo libro dei Salmi è associato al libro dell'Esodo, le grandi meraviglie. Commenta il Midrash: è un onore per il santo, sia benedetto, che i suoi figli raccontino tra i popoli le sue lodi. Per questo Mosè disse ai nostri padri: non è per le vostre opere che Dio vi ha redenti, ma per raccontare agli orecchi di tuo figlio, come dice Esodo 10:2. Seconda parte di questo Salmo, i versetti 10-17, abbiamo una lamentazione sul tempo presente di sofferenza, preceduto da una pausa di riflessione. Ma ora ci hai respinti, coperti di vergogna, ci hai consegnato come pecore da macello, hai fatto di noi il disprezzo dei vicini, la vergogna copre il mio volto. Terza parte, i versetti 18-23, constatazione del salmista che la comunità non ha tradito l'alleanza. Infatti dice, versetto dal 21, se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, teso le mani verso un Dio straniero, non avevamo rinnegato la tua alleanza, versetti 18-19, il nostro cuore non si era voltato indietro. E allora, ultima parte di questo Salmo, versetti 24-27, la richiesta a Dio di intervenire, di svegliarsi. Noi non abbiamo peccato, non abbiamo commesso niente, per cui Dio, datti una mossa, svegliate, no? Non nascondere il tuo volto, versetto 25, Si ripete il canto rituale di quando si sollevava l'arca dell'alleanza prima della guerra, versetto 27. Alzati, sorgi, risorgi, levati, o Signore, vieni in nostro aiuto. E qui abbiamo un richiamo evangelico. Svegliati, Signore, no? Al versetto 24. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati. Che ricorda il grido dei dodici durante la tempesta, no? Il racconto di Marco capitolo 5. No? Svegliati, destati, Signore, siamo perduti, stiamo tutti quanti per affogare. Il finale presenta una divergenza. Il testo greco, 27b, riscattaci a causa del tuo nome, mentre il testo ebraico dice riscattaci per la tua misericordia. Il testo ebraico ha esed, misericordia, ma il testo greco mette il tuo nome. Quindi ritorna il tema dell'abbandono fiducioso alla misericordia di Dio. Intorno a questo salmo c'è un'ultima curiosità che ci ricorda Ravasi. Il Talmud dichiara l'esistenza in epoca giudaica di una classe di leviti, quindi di cantori del Tempio, chiamata i destatori di Yahweh. Questi avevano il compito di scandire quotidianamente, dalla mattina alla sera, il versetto 24 del Salmo 44. Destati, o Signore, svegliati perché dormi. No? Per impetrare il continuo intervento del Signore a favore del suo popolo. Potremmo provare anche noi, insomma, ad avere un gruppo di persone che dalla mattina alla sera prega solo con questa richiesta. Per la maggior parte dei commentatori, i Salmi 45 e 49 rispondono in vari modi alle suppliche, alle lamentazioni di questo Salmo 44 che abbiamo visto, invitando i credenti a vedere l'opera di Dio nel quotidiano. Quindi al grido svegliati, o Dio, alzati, salvaci, questi salmi sottolineano quello che ha poi fatto Dio come risposta. Ed ecco che allora il Salmo 45 prende spunto dalle nozze di un re davidico per concludersi con una certezza. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, versetto 17. Li farai principi di tutta la terra. Cioè, non disperatevi, Dio si sveglierà e ridarà a Israele la propria terra, anzi conquisterà tutto il mondo. Quindi, nonostante il momento di sconfitta, di esilio, Israele tornerà grande perché il Signore si è svegliato. Versetto 18: il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno. Che richiama l'inizio del Salmo 44. Il ricordo delle grandi opere di Dio del passato che devono essere tramandate di padre in figlio. Quindi, come nel passato di padre in figlio si tramandavano le opere di Dio, anche nel futuro tra padre e figlio si tramanderanno queste nuove opere che Dio sta mettendo in opera. Ora, ci dice il salmista, altre opere sta compiendo Dio e saranno raccontate. Versetto 1, al maestro del coro sui gigli. Il testo greco invece dice alla fine per quelli che saranno trasformati. Altri manoscritti ebraici del Midrash invece fanno iniziare il Salmo in questo modo: al vincitore sulle rose dei figli di Core, per colui che fa comprendere canto d'amore. E commentano i rabbi: sulle rose è in onore dei discepoli, di chi studia la Torah, perché essi sono sottili come rose, belli come rose e fanno fiorire opere buone come le rose. Versetto 1, canto d'amore, o come dice il testo ebraico, canto degli innamorati, canto degli amanti. dice il Midrash, qui si cantano due amori, uno in onore degli studiosi della Torah, l'altro in onore del santo. Versetto 2, io proclamo al re il mio poema, cioè dice il Midrash, questo cantico lo dedico a chiunque è degno di essere chiamato re. E chi è degno di essere chiamato re? Colui che ha nel cuore e sulle labbra la Torah. Noi diremo oggi la parola di Dio. Perché, versetto 3, sulle tue labbra è diffusa la grazia. E versetto 2, liete parole mi sgorgano dal cuore. Quindi per il Rabbi, il Salmo 45 è un canto d'amore per ogni pio israelita che si dedica allo studio della Bibbia. È il rapporto nuziale tra Israele e la Torah. In fondo è il nostro Salmo, di ognuno di noi che stasera ascoltiamo, meditiamo la parola. E per questo, versetto 3, siamo i più belli tra i figli dell'uomo, perciò Dio ci ha benedetto per sempre. E ogni tanto complimentarci non fa male, insomma, ecco, riconosciamoci belli, almeno quando siamo davanti a Dio, quando leggiamo la parola e quando la commentiamo, è l'unica bellezza ormai che ci rimane. Il Salmo 46 si apre con parole di fiducia. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto nelle angosce, si fa trovare sempre. E vi do la traduzione letterale dall'ebraico. Dice il Midrash: quale che sia l'angustia che ci arriva addosso, lui si fa trovare da noi. E il Salmo si divide in due parti, divise da un ritornello che vedete al versetto 8 e al versetto 12. Siamo al Salmo 46. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Nella prima parte, i versetti 1-8, si descrive Dio che protegge dalle catastrofi. Trema la terra, vacillano i monti, eccetera, eccetera, esondano i fiumi, tanto per essere attuali. Dio che protegge dalle grandi potenze, vacillarono i regni. Nella seconda parte, i versetti 9-12, c'è un inno alla pace. Farà cessare le guerre, romperà gli archi, spezzerà le lance, che ricordano le profezie di Isaia ed Osea sulle spade trasformate in vomeri. C'è un versetto molto interessante, però in chiave cristologica, che è il versetto 11. Fermatevi, sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Perché è interessante? Perché la versione greca dei 70 non lo rende in questo modo, ma lo traduce così: calmatevi e prendetevi il tempo per conoscere Dio. Questo è bello, eh? Per conoscere Dio bisogna prendersi il tempo, bisogna calmarsi, mettersi lì piano piano, con calma, anche il silenzio e lode, e cercare di conoscerlo come? Attraverso la parola. Quindi, calmatevi, prendetevi il tempo per conoscere Dio. Sarò innalzato tra le genti, sarò innalzato sulla terra. E questa traduzione greca ricorda la teologia dell'innalzamento di Gesù in Giovanni. Giovanni 3,14, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo. Giovanni 8,28, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Quindi è un salmo parecchio usato nella liturgia antica proprio per ricordare, grazie alla versione greca, l'innalzamento di Gesù, no? Per conoscere Dio bisogna guardare a colui che è stato innalzato. Prendetevi tempo per conoscere Dio. Salmo 47, dice Alberto Mello, è il primo e forse anche il più caratteristico di quelli che si chiamano salmi del regno, che hanno in comune. Primo, la proclamazione della regalità di Dio, vedete il versetto 3, Salmo 47, l'Altissimo grande re su tutta la terra, versetto 8, Dio è il re di tutta la terra, versetto 9, Dio regna sulle genti. Due diversi elementi liturgici che fanno pensare a una processione nel Tempio. Versetto 2, battete le mani, acclamate a Dio con gridi di gioia. Versetto 7, cantate inni. Il Salmo 47 è fondamentale per la liturgia ebraica. Viene cantato, infatti, prima del suono dello shofar. Avete presente, no? Quel trombone fatto con il corno di montone che viene suonato sia il giorno di Capodanno sia il giorno di Yom Kippur, no? Giorno di Capodanno, il primo di Tishri, che ricorda Dio Signore di ogni cosa, Dio Re, Dio che comanda su tutta la terra. E il decimo giorno di Tishri, che è Yom Kippur, no? Quindi il giorno della penitenza, il giorno del perdono, il giorno della richiesta di perdono a Dio dei peccati. Quindi i dieci giorni del primo mese servono per meditare sui propri peccati e chiedere perdono. Ma nello stesso tempo bisogna meditare sulla sovranità di Dio, re del creato. Ecco perché i rabbini commentano nel Midrash, il Salmo 47, i versetti 6-9. Sale Elohim nel clamore, Yahweh al suono dello shofar, perché re di tutta la terra è Elohim che siede sul suo trono santo. I rabbini commentano in questo modo: quando il santo, benedetto sia, sale per sedersi sul seggio del giudizio, lo fa per applicare la giustizia. Ma quando i figli di Israele prendono lo shofar a Capodanno, il santo scende dal seggio della giustizia per sedersi su quello della misericordia. All'udire lo shofar, egli si riempie di compassione per loro e cambia la misura della giustizia nella misura della misericordia. La Chiesa canta questo Salmo 47 la Domenica delle Palme e nella liturgia dell'Ascensione di Gesù. Salmo 48 è un altro inno comunitario che celebra la città di Gerusalemme. Versetti 2-3, la tua santa montagna, altura stupenda, gioia di tutta la terra, e ricorda la gioia del pellegrinaggio. Versetti 13-14, circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, passate in rassegna le sue fortezze. Versetto 10, oh Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. E il finale di questo salmo è un invito alla speranza in un tempo di crisi. Versetto 15, il nostro Dio è colui che ci guida in ogni tempo, è il Signore della storia. Molto bella invece la versione greca che dice: il nostro Dio, lui ci farà da pastore per i secoli. L'ultimo salmo di core, 49, è considerata una meditazione sapienziale valida per ogni uomo. Versetti 2-3, voi tutti abitanti del mondo, popolani e nobili, poveri e ricchi. Il tema della meditazione, o come dice il Salmo al versetto 5, del mio enigma, secondo il Midrash, è: perché dovrei temere nei giorni cattivi? Il Salmo riprende un po' la tematica del Salmo 1, cioè il conflitto tra, versetto 7, essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza, e chi invece confida in Dio. Versetto 16, certo Dio riscatterà la mia vita. Abbiamo un ritornello che si ripete due volte, versetto 13 e 21, che sintetizza magnificamente la tematica più profonda del Salmo, il pericolo delle ricchezze per l'uomo orgoglioso. L'uomo nella ricchezza non dura, dice la nostra versione Shei. Invece la versione ebraica Bal Yalin dice non passa la notte. È simile alle bestie che muoiono, versione Shei, che sono senza parola, versione ebraica, e che sono senza ragione, versione dei 70. E versetto 21, l'uomo nella ricchezza non comprende, in ebraico lo yabin. Qui purtroppo perdiamo con l'italiano le assonanze, perché l'uomo nella ricchezza bal yalin, l'uomo nella ricchezza lo yabin. Sentite la rima, l'assonanza, no? E in italiano non si riesce a renderlo questo, non passa la notte e non comprende. Quindi, se il Salmo 48 si chiudeva con la certezza che Dio è il pastore di Israele, il Salmo 49 ricorda in conclusione, versetti 14-15, questa è la via di chi confida in se stesso. La morte sarà il loro pastore. Quindi qui abbiamo due pastori. Per i poveri è Dio, per i ricchi è la morte. La seconda parte, sezione di questo secondo libro del Salterio, è il Salmo 50, che è di Asaf. Ve ne parlerà di Asaf un po' più a lungo Marco la settimana prossima. Sappiate che in Primo Cronache capitolo 16 si parla anche di Asaf come uno dei capi dei Leviti davanti all'arca dell'alleanza, no? E si dice che appunto era lui in prima fila a cantare nel giorno in cui Davide porta l'arca dell'alleanza a Gerusalemme, si mette a ballare, a forza di ballare, sapete, a caldo, e quindi comincia a spogliarsi, resta praticamente in mutandine e balla davanti all'arca in quel modo e viene sgridato in maniera terribile dalla moglie Mical perché ha dato scandalo davanti a tutti. Ma qui noi sappiamo che Davide è il primo folle di Dio, il primo matto innamorato di Dio, che quindi non si vergogna di come si trova e si mette a danzare e a fare festa davanti a tutti quanti, no? Poi nel libro delle cronache si parlerà anche di composizioni fatte da loro, e nel libro di Esdra, capitolo 2:41, lo ritroviamo, questo Asaf, tra i cantori, insieme ai figli di Asaf, che sono 128. Quindi, insomma, oltre che cantare, aveva anche parecchie altre cose da fare, insomma, nella sua vita. Oltre al Salmo 50, troverete poi i Salmi 73 e 83, che vi commenterà Marco. Il nome Asaf dovrebbe significare Dio raduna, ma l'etimologia è molto incerta, ne ho trovate parecchie. Abbiamo già visto l'incipit di questo salmo, El Elohim Yahweh, quando presentavamo la caratteristica del secondo libro dei salmi, cioè il Salterio eloista. Tradizionalmente il Salmo 50 appartiene al genere letterario del Rib, che vi ha spiegato Carlo, la contesa, la requisitoria, la lite processuale, diffusissima nell'Antico Testamento nel libro dei profeti, quando Dio convoca Israele in giudizio per denunciare l'infedeltà. Le profezie terminavano con l'annuncio della punizione divina contro l'infedeltà. Invece il nostro Salmo termina con l'ammonimento e l'insegnamento misericordioso. Se vedete i versetti 20-22, ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa, capite questo. La 70 dice, su, comprendete, chi offre la lode in sacrificio, questo mi onora, a chi cammina sulla via retta mostrerò la salvezza di Dio, perché non vi afferri per sbranarvi e nessuno vi salvi. Il Salmo di Asaf inizia con una teofania sul monte Sion, sono i versetti 1-6. Dio si manifesta in tutto il suo splendore per giudicare il popolo. Poi segue l'accusa, versetti 7-21. Per finire con le raccomandazioni, versetti 22-23. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Ma, versetto 14, offri a Dio come sacrificio la lode, che si ripete al versetto 23. Sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno dell'angoscia. Ti libererò e tu mi darai gloria. La requisitoria di Asaf ricorda le parole di Samuele in 1 Samuele 15. Dice al re Saul: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto obbedire alla sua voce? Obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti. Quindi Lorenzin commenta: l'accusa è la mentalità sacrificale del popolo, non il sacrificio in se stesso. Al vero Dio il vero sacrificio da offrire è la todà, la lode. Dice il Talmud: Dio non ha bisogno di vittime sacrificali, ma vuole che attraverso di esse l'uomo confessi Dio. E così commenta il Midrash al Salmo 50: sacrificio a Dio e la lode, versetto 14, confessa le tue colpe. In ebraico, todà può significare sia lode che confessione. E quindi si gioca su questo doppio significato. Fa ritorno a me. Questo è il sacrificio di cui mi compiaccio. Dopodiché paga, sciogli all'Altissimo i tuoi voti, versetto 14, perché allora mi saranno graditi. Chi mi porta un sacrificio di pentimento, di confessione dei peccati, questi mi dà lode. A chi fa ritorno a me, farò vedere la mia salvezza, versetto 23. Quindi ritornano in questo salmo le indicazioni di Gesù. Se stai per fare un sacrificio e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, molla tutto lì, va a riconciliarti. O il mimo profetico, sempre di Gesù, quando rovescia le bancarelle dei vari venditori davanti alla porta santa del Tempio, perché la casa di Dio è casa di preghiera. Anche San Paolo riprende l'argomento del vero sacrificio nella lettera agli Ebrei, capitolo 11-14, capitolo 9 dal versetto 11 al 14, che vi invito a leggere quando ripregate il Salmo 50. San Paolo dice: non mediante il sangue di capi e di vitelli, ma in virtù del sangue di Cristo si ottiene la redenzione. Terza sezione, Salmi di Davide. Sono 22 in questa raccolta attribuita al grande re, ma rielaborata, attualizzata nel tempo, per ricordare come gli episodi della vita del re indicati nei sottotitoli sono situazioni di vita che Israele sperimenta nel presente storico. Guardate, sottotitolo del Salmo 51, quando il profeta Natan andò da lui dopo il fattaccio con Bezzabea, il peccato di Davide. E Israele è nel peccato, Israele pecca, infatti è in esilio, è deportato, è dominato da altri popoli. Salmo 56, quando i filistei lo tenevano prigioniero, ma è Israele che adesso è prigioniero, che adesso è in esilio in Babilonia. Salmo 63, quando era nel deserto di Giuda, e Israele vive nel deserto, vive lontano da Dio, lontano dal monte Sinai. Salmo 54, Davide se ne sta nascosto presso di noi perché è perseguitato. E così Israele è perseguitato, nascosto presso popoli stranieri. Questa raccolta contiene 22 salmi, come le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, dall'Alef alla Tav. Quindi è un tutt'uno, un'opera completa. Non è un caso che siano qui 22 come le lettere. È proprio un unico trattato che inizia con l'Alef. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Amore, Ahava, in ebraico, inizia con l'Alef. E si snoda in Teshuvah. Pentimento, Teshuvah inizia con la Tav, pentimento, ritorno a Dio, ed è una tefillah, una preghiera, ma tefillah vuol dire anche unione in ebraico, no? Che iniziano con la lettera Tav. Quindi la più alta forma di unione, dicono i padri, che possiamo avere con Dio è la capacità di sentirlo così vicino da potergli parlare. Come Davide nel Salmo 51, nel Salmo 54, 3-4. Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Salmo 61, 2-3. Ascolta, o Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera. Sull'orlo dell'abisso io ti invoco, mentre sento che il cuore mi manca. Guidami tu sulla rupe per me troppo alta. Versetto 5. Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, vorrei rifugiarmi allora all'ombra delle tue ali. Sono preghiere di Davide, ma sono preghiere che Israele recita in Egitto, in Babilonia, in esilio, e che vengono messe in bocca a Davide, ma che esprimono tutto quello che loro stanno provando. E sono 22 questi salmi, come le lettere, dalla Alef alla Tav. E Tav, vi dicevo, è l'iniziale della parola Teshuvah, ritorno. Sia ritorno alla terra promessa, come stanno pregando con questi salmi, sia ritorno alla vera essenza originaria e unica, all'Alef, alla lettera di Dio. El, Elohim, cominciano con Alef. Amore, Ahava, comincia con l'Alef. Unico, l'attributo di Dio, Echad, comincia con l'Alef. E per questo l'ultimo salmo, il 72, al versetto 19, termina con la parola terra, Adama, anch'essa che inizia con l'Alef. Della sua gloria sia piena la terra. Vedete, si parte dall'Alef e dopo 22 salmi, quindi dopo tutte le lettere dell'alfabeto, ci si conclude di nuovo con l'Alef. Come dire, è un discorso totale, un discorso completo, che comprende tutti gli aspetti della vita dell'uomo, dalla A alla Z. Ma si deve tornare all'Alef, con cui inizia il nome di Dio, con cui inizia la terra, con cui inizia il nome Adam, il nome dell'uomo. Ancora una piccola notazione. Vedete all'inizio del Salmo 72 che nella Bibbia Shei è scritto di Salomone, però sia il testo ebraico che greco scrivono per a Salomone, cioè Salmo di Davide dedicato al figlio. E questo spiega meglio la nota finale del versetto 20 del Salmo 72, che dice: qui finiscono le preghiere di David, figlio di Jesse. Quindi non può essere scritta da Salomone, ma è dedicata al figlio Salomone. Qui finiscono. In ebraico, kollu, finiscono kollu. Dicono i padri, kollu va interpretato al passivo. Qui sono completate le opere, le preghiere di Davide. E quando è che l'opera di Davide sarà completa? Quando spunterà il suo germoglio, il Messia. Ecco perché è scritto, Salmo 72, 17, il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. E cosa farà il germoglio di Davide? Salmo 72, 12, 14, vi leggo il testo ebraico, perché egli libera il misero che grida, il povero che non ha chi lo aiuti, ha pietà del debole e del misero, salva la vita dei bisognosi, dall'oppressione e dalla violenza redime la loro vita e il loro sangue è prezioso ai suoi occhi. Questi versetti ricordano Isaia 61:1-2, ripresi poi da Luca 4:18, dove è presentato Gesù che nella sinagoga di Nazareth legge il rotolo di Isaia e poi dice: oggi si è compiuta questa profezia, cioè si sono completate le preghiere di Davide del Salmo 72 che vi ho citato mentre vi leggevo il rotolo di Isaia, perché sono uguali come testo, e quindi l'attesa di Davide oggi si compie in me, dice Gesù nella sinagoga. Quindi lo schema dei 22 salmi di Davide e una loro possibile suddivisione lo trovate a pagina 8 delle dispense. Le tematiche principali, vedete dai titoli, sono la supplica personale e collettiva, la fiducia in Dio come rifugio, la sofferenza della comunità sotto l'oppressione del nemico, parallelismi tra prepotente, persecutore stolto ed il giusto che confida nella fedeltà di Yahweh. Tre salmi iniziano pregando pietà di me, 51, 56, 57. E il 67 pietà di noi, due con ascolta o Dio, 61-64, altri con espressione di supplica e richiesta, Dio per il tuo amore salvami, 54, porgi l'orecchio alla mia preghiera, 55, liberami dai nemici, 59, salvami o Dio, 69. Alcuni biblisti suddividono i 22 salmi a secondo delle indicazioni musicali che trovate nel testo. Salmo, sono il 51, 62, 63, 64. Cantico, dal 65 al 68. Su, non distruggere, che deve essere una canzone dell'epoca, 57, 58, 59. Miktam, dal 56 al 70, che dice Lorenzin dovrebbe significare preghiera scritta, mentre altri dicono che è un'indicazione di lamento, di melodia che deve essere cantata sottovoce. I salmi 52, 53, 54, 55 sono indicati come maschil, saggio, probabilmente poema didattico sapienziale. Il Salmo 51, che conosciamo bene, sottolinea diverse volte nella sua supplica per chiedere perdono a Dio tre parole. Colpa, versetto 4, lavami tutto dalla mia colpa, versetto 7, nella colpa sono nato, versetto 11, cancella tutte le mie colpe. Delitto, versetto 3, cancella i miei delitti. Versetto 5, conosco i miei delitti. La Bibbia CEI traduce sempre con iniquità, ma è delitto in ebraico. E terza parola, peccato. Versetto 4, dal mio peccato rendimi puro. Versetto 5, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Testo ebraico dice mi accusa sempre. Versetto 6, contro te, contro te solo, peccato. Questa catena, colpa, delitto, peccato, è importante perché rimanda al libro dell'Esodo. Al capitolo 34, dove è riportata la grande teofania che precede il dono delle seconde tavole della legge. Dio ha appena perdonato Israele per il vitello d'oro. Mosè gli chiede di manifestarsi, di ripristinare l'alleanza. E allora Esodo 34, 10, 27, prima Mentre Mosè è lì fermo con le due nuove tavole in mano in attesa che vengano scritte, il Signore scese dalla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando El Elohim Yahweh. Vedete che ritorna, no? Questo Salmo 50, e capite perché molti legano il libro dell'Esodo a questa seconda parte, perché ci sono tantissime cose in comune. Allora Dio proclama El Elohim Yahweh, misericordioso e pietoso, che perdona la colpa, il delitto e il peccato. Quindi si riprende di nuovo questa tematica dell'Esodo nel Salmo 51. Ancora il Salmo 51 sottolinea come il salmista chieda a Dio di perdonare usando tre verbi: cancellare, lavare, purificare, che sono gli stessi verbi che Mosè usa nel libro dell'Esodo per chiedere perdono a Dio per le infedeltà di Israele. Quindi altra chiave che unisce insieme Esodo a questi salmi. Salmo 52 ripropone la differenza tra il Gibbor, l'uomo potente, il prepotente, no? Versetti 3-6, descritto nella sua prosopopea: perché ti vanti del male e scocciti insidie, la tua lingua è spada affilata, sei artefice di inganni, ama il male e la menzogna. E il giusto, versetti 10-11, confida nella fedeltà di Dio, spera nel suo nome ed è come olivo verdeggiante nella casa di Dio, e che con gli altri giusti, versetti 7-9, vedrà la fine del Gibbor, del prepotente, e di lui rideranno. Si domandano i padri: che cosa c'è da ridere? Perché il Gibbor, l'uomo forte, di cui tutti hanno paura, perché è ricco, è arrogante, è un vero leone. Gibbor in ebraico vuol dire anche leone, tra l'altro, ricco e arrogante. Pensate all'Apo El Can, che bella notizia, oggi mi sono scompisciato veramente, però ecco, pensando all'Apo mi è venuto in mente questo salmo oggi, no? Allora questo uomo prepotente e arrogante non è altro, versetto 9, guardate, ecco l'uomo. Ma qui si usa la parola geber per dire uomo, versetto 9, no? Geber, che in ebraico vuol dire l'uomo qualunque, no? L'uomo fragile, debole, no? Quindi il Gibbor, il prepotente, è diventato un debole, è diventato uno fragile, uno qualunque. Quindi è la risata, lo sberleffo, il pernacchio alla caduta di un potente, alla caduta di un regime totalitario. E qui torniamo all'attualità, no? Pensiamo a Castro, no? Di un politico trafficone che tanto piaceva a Dario Fo e al nostro salmista, che riprende il concetto al Salmo 53, versetto 5-6. Non impareranno mai questi operatori di iniquità che divorano il mio popolo come mangiano il pane. Là dove hanno avuto paura non c'era niente per cui avere paura. Cioè, sono fragili, che tremano per un non nulla. Ecco perché il salmista al versetto 2 li chiama storti. Non dovete avere paura di questi prepotenti, dice il Salmo, perché non sono dei gibbor, dei leoni, ma dei geber, degli uomini qualunque, fragili, che tremano per un non nulla, no? Là dove hanno avuto paura non c'era niente per cui avere paura. Ed è anche bello questa immagine del Dio Diogene che, versetti 3-4, dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio, uno che cerchi Dio, ma sono tutti traviati, tutti corrotti. Dato che siamo sotto il referendum, non diciamo dove stava guardando Dio, eh? Non c'è chi agisca bene, nemmeno uno. Quindi la ricerca di un solo uomo giusto, che è un motivo frequente nella Bibbia, no, vi ricordate Genesi 18, Abramo, quando cerca di far desistere Dio da distruggere Sodoma. Forse là si trovano 50 giusti, 40, 30, 15, 10, no? O Geremia 5:1-3: percorrete le vie di Gerusalemme, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo, uno solo, che pratichi il diritto, ricerchi la fedeltà, e io perdonerò. Invece hanno indurito la faccia come roccia e rifiutano di convertirsi. E anche San Paolo nella lettera ai Romani 3:10 cita questo brano di Geremia, no? Quindi questa immagine di Dio che si china dai cieli in cerca del giusto alla fine fa da sfondo ai racconti evangelici della voce di Dio che durante il battesimo scende su Gesù e dice: oh, finalmente, questo è il mio figlio prediletto, l'amato, st'uomo giusto che sto cercando da almeno 60 milioni di anni, finalmente l'ho trovato. Salmo 55 è una supplica individuale, importante come indicazione della preghiera quotidiana del pio ebreo. Versetti 17-20: io invoco Elohim e Yahweh mi salva, sera, mattino, mezzogiorno. Sospiro, ma egli ascolta la mia voce, egli mi cambia in pace la guerra che mi fanno. Dio ascolta. Questo è il testo ebraico. Il Midrash dice: da questo passo si deduce che un uomo deve pregare 3 volte al giorno. Chi lo ha stabilito? I padri del mondo. Abramo stabilì la preghiera del mattino, Genesi 19:27. Si alzò Abramo al mattino presto per andare al luogo in cui era stato davanti a Yahweh. Isacco stabilì quella del mezzogiorno e Giacobbe quella della sera. Sto tagliando un po', Giacobbe si incontrò con il luogo dove pernottò. 3 sono i tempi stabiliti per la preghiera, ma le porte della preghiera sono sempre aperte. Il santo, ogni volta che tu lo importuni, ti riceve. Per questo dice il Salmo, il nostro Salmo: affida al Signore il tuo fardello e lui ti sosterrà, mai permetterà che vacilli il giusto. E anche questa idea la ritroviamo in Luca nella parabola del giudice e della vedova insistente, no? Ogni volta che tu lo importuni, il santo è contento di ascoltarti, no? Il giudice che era importunato da questa donna. Salmo 56 è un'altra supplica che ha come sottotitolo Bibbia Cei su colomba dei terebinti lontani. Il testo ebraico invece titola di colomba silenziosa che vola lontano. Il testo greco: per il popolo rimosso lontano dal santuario. Il Targum, cioè la versione in aramaico, per la comunità di Israele simile a una colomba silenziosa nel tempo in cui fu deportata lontano dalle sue città. E vedete qui il tipico esempio di come un salmo venga attualizzato nel tempo, a seconda della situazione concreta in cui la comunità si trova a vivere. Gli cambiano il sottotitolo e lo attualizzano alla situazione che loro stanno vivendo, no? Il Salmo 57 inizia con una supplica per poi sfociare in un bellissimo inno di lode. Versetti 8-12: saldo il mio cuore Dio, voglio cantare, voglio inneggiare, svegliati mio cuore, svegliatevi arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Qui forse è un'indicazione liturgica ai musicisti perché alzino il volume, su, svegliatevi arpa eccetera, dai, andiamo, facciamo un po' più forza. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni. Svegliare l'aurora era il compito delle sentinelle, ma secondo il Midrash vera sentinella è colui che si sveglia per pregare o per studiare la Torah. E continua il Midrash: Rabbi Pinchas, in nome di Rabbi Elazar e in nome di Rabbi Menachem, dice: Davide teneva sotto il suo guanciale l'arpa e la cetra, e quando di notte, qualsiasi ora, si svegliava, le prendeva e le suonava affinché i suoi compagni le udissero e si svegliassero. Ora, il Midrash non riporta i commenti dei compagni svegliati all'aurora, ma questo Midrash ci può spiegare il comportamento ostile della moglie Michal verso il marito, perché tutte le notti capire che poi alla fine divorziano. Scrive Ravasi: il Salmo 58 è una delle pagine più imbarazzanti del Salterio, tant'è che la liturgia ha ritenuto opportuno cancellarlo dalla preghiera comunitaria. Sto Salmo 58, poverino, non lo trovate nella liturgia delle ore. Perché, continua Ravasi, il rettore resta imbarazzato dal tessuto di invettive che sostiene l'intera composizione. Le invettive sono rivolte ai potenti, a coloro che dovrebbero far giustizia, invece tacciono, versetto 2-4. La loro fine è descritta con sei come, sono bellissimi, no? Proprio sei, per sottolineare la malvagità da una parte, ma anche la non completezza. Sette è il numero della perfezione, sei, sette meno uno, numero di Dio, è l'imperfezione assoluta, no? Allora, versetti 5-10: sono velenosi come serpenti, come vipera. Bah, testo ebraico dice come cobra, perché la vipera in Israele, a meno che non sia un'immigrata clandestina, difficilmente insomma la trovate. Quindi come cobra sordo che si tura le orecchie, si dissolvano come acqua che scorre. La 70 dice: saranno ridotti al nulla come acqua passata. Brutto. Acqua che scorre è molto più bello, perché l'acqua che scorre noi ce ne dimentichiamo, ma indica la fogna, perché anticamente le fogne giravano, erano nelle strade, e quindi l'acqua che scorre, quindi che vadano come fogne, no? Come erba calpestata, inaridiscano. Passino come bava di lumaca che si scioglie. Bellissima questa immagine, no? Per indicare ciò che resta dei grandi imperi e del potere, bava di lumaca che si scioglie, come aborto che non vede il sole. Il versetto 2 crea qualche problema di traduzione, perché il termine che la Bibbia c'è traduce con potenti, veramente potenti, rendete giustizia. In ebraico è o elim, che significa divinità, idoli, e quindi in senso dispregiativo, voi che vi credete degli idoli, voi che vi credete, no? Come delle divinità, farete la fine della bava di lumaca. Oppure il testo può essere letto come elem, che significa silenzio, stare zitti. Per cui alcune Bibbie rendono il versetto 2 in questo modo: veramente è silenziosa la giustizia che rendete, e silenziosa l'equità con cui giudicate gli uomini. Quindi si sottolinea l'indifferenza, il silenzio complice del potente, dei giudici di fronte all'ingiustizia. E al giusto allora non resta altro, dice il Salmo e dice San Paolo ai Romani: non fatevi giustizia da voi, ma lasciate fare all'ira divina, e pregare perché il male sia distrutto. Versetti 7-10: Dio spezza loro i denti nella bocca, spezzali, o Yahweh, le zanne dei leoni. Bellissimo. Il salmista invoca Dio perché, dice Lorenzin, metta in moto le conseguenze delle loro azioni. I malvagi, versetto 4, traviati fin dalla nascita, mentitori sono, versetti 5-6, come serpenti sordi che non ascoltano la voce dell'incantatore. Figuriamoci se ascoltano la voce dei giusti, di coloro che sono sfruttati, se ascoltano la voce di Dio. Sordi e ciechi di fronte al male. Versetto 3, che voi commettete iniquità con il vostro cuore. A noi questo salmo è molto caro, peccato che nella sua miopia la Chiesa lo abbia escluso dalla liturgia delle ore. Ci ricorda sia la rilettura in musica del mitico Giombini, voi vi illudete, o prepotenti, di avere il mondo ai vostri piedi, e non pensate che esiste lui di fronte al quale voi non siete niente. E che cantavamo nelle nostre messe una trentina di anni fa. Ma ci ricordano anche i versi di uno dei più grandi salmisti del nostro tempo. Venite, signori della guerra, voi che non avete fatto nulla se non costruire per distruggere. Voi giocate con il nostro mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mentite, voi ingannate, stesse parole. Ma io vi vedo, siete come l'acqua che scorre giù dalla fogna, stesse parole del Salmo. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre e viene sepolto nel fango. Voglio domandarvi, il vostro denaro vale così tanto da comprarvi il perdono? Scoprirete quando la morte esigerà il pedaggio che i vostri soldi accumulati non serviranno a ricomprarvi l'anima, e spero che moriate e che avvenga presto, ed io seguirò la vostra bara, guarderò mentre vi calano nella fossa e starò sulla vostra tomba finché non sarò sicuro che siete davvero morti. E Bob Dylan, Master of Wars, i signori della guerra, che è praticamente simile a questo nostro salmo. E il finale della canzone ricorda proprio gli ultimi versetti del Salmo 58. Il giusto gioisca nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue dei malvagi, e l'uomo giusto dica: vi è un frutto per il giusto, davvero c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. I salmi che seguono e che in 5 minuti eliminiamo sembrano dare una risposta al grido del giusto e del povero. 59:9, ma tu Signore ridi di loro, ti fai beffe di tutte le genti. Versetto 17, ma io canterò la tua forza, esalterò la tua fedeltà al mattino, perché sei stata mia difesa, un rifugio nel giorno dell'angoscia. Salmo 60:13, nell'oppressione viene il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. I salmi dal 61 al 64 sono caratterizzati dalla fiducia in Dio. 61:4-5, per me sei diventato un rifugio, una torre fortificata. Vorrei abitare nella tua tenda per sempre, vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. 62:2, solo in Dio riposa l'anima mia. Il testo ebraico invece dice: solo in Dio fa silenzio la mia vita. Vedete che torniamo di nuovo al silenzio, ma il silenzio ricorda l'esodo, il cammino nel deserto dove il rumore non c'è, dove puoi concentrarti su Dio, no? Da Lui la mia salvezza. E così anche i versetti 6-10. Culmine di questa sezione è il Salmo 63, detto canto dell'amore mistico, che il Ravasi divide in 3 sezioni o canti. È famoso, eh? Canto della sete, versetti 2-4, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra deserta, assetata, senza acqua. Canto della fame, versetti 5-9, come saziato dei cibi migliori, l'ebraico dice: come di grasso e lardo si sazia la mia gola, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca, a te si stringe l'anima mia. Il testo ebraico dice: a te aderisce la mia vita, che è molto più bello. Il verbo ebraico reso con stringersi indica l'incollarsi, l'aderire, rimanere attaccato del fedele con Dio in un abbraccio d'amore. Versetti 10-12, il canto del giudizio contro coloro che rovinano Israele. Il Salmo 65 lo abbiamo pregato e commentato all'inizio di serata. Ci restano 7 canti. I salmi 66-68 hanno come elemento unificante nel sottotitolo la parola shir, canto. Sono inni che invitano a lodare Dio, benedirlo, probabilmente in occasioni di feste. 66:13, entrerò nella tua casa con olocausti, a te scioglierò i miei voti. 115, ti offrirò grassi animali in olocausto, con il fumo odoroso di arieti, ti offro vitelli e capretti. 68:25-27, appare il tuo corteo Dio, il corteo del mio re, del mio Dio nel santuario. Precedono i cantori, seguono i suonatori di cetra insieme a fanciulle che suonano i tamburelli. Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite Adonai, voi della comunità di Israele. E il secondo libro del Salterio si chiude con quattro salmi di supplica, dal 69 al 72. 72 l'abbiamo già visto, Lo vedete già dai loro titoli nella dispensa: tre richieste individuali più una supplica per il re. Salmo 72. Il Salmo 69, salva mio Dio, è uno dei più citati nel Nuovo Testamento. Lo trovate ben 17 volte. Per questo è considerato un salmo messianico, cristologico. Alcuni versetti sono dei classici, Guardate il versetto 10 del 69, lo zelo per la tua casa mi divora, Giovanni 2,17, Romani 15,3. Guardate il versetto 22, quando avevo sete mi avete dato aceto, testo ebraico, nella mia sete mi fanno bere aceto, che è citato in tutti e quattro i Vangeli. Versetto 5, sono numerosi quelli che mi odiano senza ragione, è citato in Giovanni 15,25, questo perché si adempisse la parola che sta scritta nella Torah, mi hanno odiato senza ragione, cita Gesù durante l'ultima cena. Il versetto 26 è applicato a Giuda in Atti 1,20, il suo campamento resti desolato. E il versetto 29, dal libro dei viventi siano cancellati e non siano iscritti tra i giusti, è riproposto ben 6 volte nell'Apocalisse, abbiamo visto lo scorso anno, quindi bene. L'importante è l'incipit del Salmo 70, o Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto il mio aiuto, no? Con cui iniziamo la liturgia delle ore e che ritroviamo anche al versetto 12, o Dio da me non stare lontano, Dio mio vieni presto il mio aiuto. Del Salmo 71 che la liturgia della Chiesa usa nella celebrazione eucaristica del Martedì Santo, subito dopo la lettura di Isaia 49:1-6, in quanto i due brani hanno molto in comune. Isaia 49 dice: il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Se vedete il versetto 6 del Salmo 71, su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. Concludo invitandovi a pregare questi due brani, uno di seguito all'altro, Isaia e il Salmo, perché il Salmo è anche indicato come preghiera di un anziano, e farlo ulteriormente nostro. Vedete il versetto 18. Venuta la vecchiaia, i capelli bianchi, o Dio non abbandonarmi. Versetto 9. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi ora che declinano le mie forze. Ricordando le parole di Gesù a Pietro, Giovanni 21. Quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. La seconda sezione del Salterio si chiude, 72:18-19, con la benedizione del nome di Dio. Della sua gloria sia piena tutta la terra, che richiama la conclusione del libro dell'Esodo, che ricorda la gloria di Dio che nella nube prende possesso della tenda del convegno e riempie la dimora. Ora che Israele è nella diaspora, la nube della gloria riempie tutta la terra. Grazie. Grazie.
Compito per la prossima volta. 1983 all'89,
sì.
Terzo libro di Salvi. Qualche domanda?
Sì, brevemente, mi può ricordare che significa Talmud e Midrash? L'ha detto all'inizio?
Sì, sì. Allora, noi abbiamo la Sacra Scrittura, no? Che è la Torah scritta, ok? Israele, oltre a questo, ha il Talmud, che è la Torah orale, cioè la raccolta di tutti i commenti importanti che i vari rabbini dal secondo o terzo secolo avanti Cristo fino al terzo secolo dopo Cristo hanno fatto al testo sacro. Quindi è, ecco, se la Bibbia è questa scritta, la Torah orale, il Talmud, è 10 volte questa, perché contiene i commenti di tutti i vari rabbi sui vari versetti della Bibbia. Qualche versetto avrà 2-3 commenti, altri hanno pagine, pagine, pagine. È una ricchezza enorme che ha Israele e che solo da pochi anni anche noi cristiani cominciamo a derubare, a prendere, no? Il Talmud, il trattato sui Salmi, è grande, una volta e mezza la nostra Bibbia, è enorme. Però tutti i Salmi sono commentati. Io ho cercato di leggervi ogni tanto qualche pezzetto. All'interno del Talmud ci sono i Midrash, che sono dei racconti sapienziali, degli ampliamenti, no? del racconto. Che ne so, nell'Antico Testamento si racconta che Mosè ha parlato con il roveto ardente, il Midrash ti racconta che cosa ha fatto Mosè un'ora prima, come ha raggiunto a piedi il roveto, e poi quello che è successo quando lui l'ha abbandonato. Cioè è un riempitivo di racconti, di parti della scrittura che non ci sono, no? Per esempio, quando Abramo porta il figlio di Isacco sul monte Sion per essere, monte Moria, per essere sacrificato, il Midrash ti racconta tutto il viaggio, tutti i discorsi che si sono fatti Isacco ed Abramo, commentando la Torah. Per cui Abramo che cita la Torah, Isacco che risponde con la Torah, poi intervengono gli angeli, poi interviene Satana per bloccarli, poi Satana viene cacciato, ricominciano il viaggio, è molto grosso. Poi Abramo che si arrabbia con Dio, no? Arriva l'angelo e gli dice fermati, e Abramo che gli dice ma tu che vuoi? È Dio che mi ha ordinato questo, se non scende Dio in persona a dirmi di non uccidere Isacco, io a te non ti do retta. E allora Dio che è costretto a scendere, no, guarda, l'ho mandato io. No. E allora Abramo si inchina, fa questo altare sul monte Moria in Gerusalemme. Ecco perché su quel monte verrà poi costruito il tempio, ecco perché su quel monte, ed è tutto collegato e riallacciato. Quindi il Talmud è la raccolta della Torah orale, del commento di tutti i grandi maestri, e si divide in tantissimi libri, tantissime parti. Il Midrash è parte del Talmud e sono questi racconti edificanti, un po' come le nostre storie dei santi, no? Per riportare varie cose, commenti, eccetera, e avventure dei personaggi più importanti dell'Antico Testamento.
Tra l'altro sta uscendo per la prima volta l'edizione italiana del Talmud, che sarà in 10 volumi, quasi 2000 pagine, non so, e è uscito adesso il primo volume.
Sì. Ma costa una sciupatacca, no? È meglio andare in sinagoga e fotocopiarsi le cose, costa molto, ma molto meno.
E Midrash, la parola, il termine, ha una traduzione in italiano?
Sì, insegnamento.
Insegnamento.
Praticamente.
Sì. Me lo sono perso.
detto al fondo di leggere in parallelo il Salmo 71 e Isaia.
Sì.
C'è qualche indicazione particolare?
No, 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 giusto per vedere le parti corrispondenti. La citazione di Isaia, oh mamma mia, ah sì, eccola, Isaia 49:16. Anche perché, appunto, come ti dicevo, è quello che viene letto il martedì santo durante la messa del martedì santo. Prima Isaia 49:16 e poi il Salmo 71. E allora buonanotte a tutti, ci vediamo la settimana prossima con Marco.